città ne parla.
Buongiorno, io sono Mirella da Brescia. La mia non è proprio una domanda in sé. Io volevo semplicemente dire questo, che non è che l'italiano medio non accetti il lavoro manuale, ovvero la raccolta di pomodori, ovvero lavorare in un negozio come commesso, eccetera, eccetera. Dipende molto dalle condizioni di lavoro a cui queste persone sono chiamate, nel senso che io stessa non accetterei mai un lavoro a un euro all'ora, senza alcun contributo, senza alcuna forma previdenziale. Secondo me l'italiano medio non vuole essere più sfruttato. Se le condizioni di lavoro fossero migliori e tutti facessero la loro parte, imprenditori compresi, io penso che i lavoratori tornerebbero ancora al lavoro manuale.
Dieci e un minuto 55 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà. Partiamo da qui allora, da questa telefonata, l'ultima, quella che ha chiuso stamani il filo diretto a prima pagina tra Gigi Riva e i nostri ascoltatori. Mirella da Brescia, sul lavoro, ne sono arrivate diverse in realtà di telefonate sul lavoro, ma questo tema, quello sollevato da Mirella, ci sembra particolarmente pregnante, interessante, forse necessita anche di qualche chiarimento terminologico. Mirella ha parlato di italiani che, secondo la Vulgata, non vorrebbero fare lavori manuali, e lei dice non è così, e che rifiutano condizioni di sfruttamento. In realtà forse poi il suo pensiero andava anche a, più generalmente, a lavori cosiddetti umili, ha fatto riferimento ai commessi, ai braccianti, a tante altre discipline che forse effettivamente gli italiani non vogliono fare, almeno così si usa dire. Ma perché? Quali sono le ragioni profonde? Ci sono anche delle ragioni culturali, e poi in realtà il mercato del lavoro è questa l'immagine che ci restituisce. Allora, noi oggi abbiamo scelto di viaggiare lungo questa linea anche raccogliendo le vostre testimonianze e le vostre storie, soprattutto se vi toccano da vicino. 335-56-34-296 è il numero a cui stanno già arrivando da quasi un'ora storie, esperienze interessanti, le leggeremo via sms e via whatsapp. Potete continuare a scriverci sulla cittadiradio3.blog.rai.it. abbiamo cominciato a pubblicare una breve rassegna stampa che consenta di allargare il nostro ragionamento. Allora, ci sono alcune persone che ci aiuteranno perché si occupano di lavoro da molto tempo. Francesco Seghezzi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Direttore della Fondazione ADAPT, l'associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro, fondata diversi anni fa ormai da Marco Biagi, che si interroga da tempo sui cambiamenti del mercato del lavoro, così come sugli stessi temi si interroga e studia anche Romano Benini, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, docente di politiche del lavoro alla Sapienza di Roma, consulente tecnico anche di diverse agenzie per lavoro in tutta Italia. Tra i suoi libri ricordo Il fattore umano, perché è il lavoro che fa l'economia e non il contrario, e Saper fare. Verrò subito da voi, avete sentito la telefonata di Mirella che credo meriti un commento, un approfondimento, però abbiamo anche raggiunto al telefono l'autrice di uno dei primi messaggi che ci sono arrivati appena abbiamo lanciato il tema della puntata di oggi, ormai poco meno di un'ora fa, a pagina 3. Si chiama Giuditta e fa la bracciante agricola nel pesarese. I braccianti sono una delle categorie esplicitamente tirate in ballo da Mirella nella sua telefonata. Giuditta, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Pietro.
L'abbiamo, credo che lei sia proprio nei campi, sta lavorando in questo momento.
Sì, sto raccogliendo i pomodori proprio.
Ecco, perché si è sentita di voler scrivere e condividere con noi la sua esperienza, la sua condizione?
Ma dunque, io volevo fare onore prima di tutto alla famiglia che mi fa lavorare, perché è una famiglia veramente onesta e che mi permette di avere una retribuzione equa e di avere una disoccupazione invernale che mi permette di comunque riuscire a mandare avanti una famiglia di 5 persone.
Aspetta, possiamo chiedere quanto guadagna? Perché Mirella faceva riferimento a lavori da 1 euro l'ora addirittura.
Dunque no, il mio reddito è di 7 euro all'ora netti, quindi io sono in regola per 102 giornate lavorative all'anno, come da contratto di bracciante, e posso avere una retribuzione di disoccupazione di 2.200 euro, che poi viene versata a giugno.
Senta, ci sono altri italiani che fanno quel lavoro dalle sue parti, con lei o vicino a lei?
Con me no, io sono la prima e unica di questa azienda, che comunque è piccola e si occupa di agricoltura biologica. Dunque, negli altri campi credo che la situazione purtroppo non sia così rosea. Sento molte lamentele e comunque i prezzi credo che vadano dai 5-6 euro, ma spesso in nero. Mio figlio pure lavora per l'azienda agricola e ha la stessa mia retribuzione.
Avete sempre fatto questo lavoro, lei, suo figlio?
Dunque, mio figlio, beh, è uscito dalla scuola da non poco, però siccome noi abbiamo già della terra dove abitiamo, ci siamo già esercitati parecchio per anni lavorando nei nostri campi, poi siamo passati sotto padrone e diciamo che io un lavoro tra l'altro non dovevo neanche cercare, soprattutto che ha cercato me, perché comunque la professionalità era buona, se no io sarei geometra, per scelta ho deciso di lavorare la terra proprio per amore della natura.
Quindi lei non lo vive come un lavoro che ti umilia?
È faticoso perché comunque di lavorare con la terra, quando c'è il sole caldi come quest'anno che abbiamo raggiunto 40 gradi nei campi. Però sinceramente ne vale la pena perché stai chiusi dentro è peggio.
Francesco Seghezzi, grazie davvero. Giuditta, è una mosca bianca la persona che abbiamo appena ascoltato, una bracciante italiana che accetta di fare quel lavoro addirittura avendo fatto studi diversi, che ha trovato lavoro nei campi però con un contratto regolare, con una paga che lei stessa definisce dignitosa, che è contenta di farlo, che non vive questa scelta di lavoro cosiddetto umile, vicino alla terra, come un abbassamento, come un'umiliazione, come una perdita di status.
Allora, è difficile dirlo, nel senso che questo ambito, questo settore economico è uno in cui spesso per il fatto che ci sono tante modalità di lavoro magari non proprio, diciamo, limpidissime, è difficile avere statistiche e dati relativi a questo, però comunque è interessante il racconto che abbiamo ascoltato perché fa capire come sia molto difficile oggi generalizzare. È molto difficile dire bene, il lavoro del bracciante è per forza un lavoro che in qualche modo si avvicina, per come è dipinto, al mondo dello sfruttamento. È sempre una questione comunicativa, nel senso che spesso giustamente vengono denunciate situazioni, penso ai fenomeni puri di caporalato, che in qualche modo poi vengono utilizzati per dipingere l'intera categoria. Invece comunque dall'esempio che abbiamo sentito vediamo come ci possa essere gente che fa un lavoro manuale, in qualche modo fa un lavoro manuale anche molto umile, come raccogliere i pomodori, e allo stesso tempo però riesca a trovare una soddisfazione in questo, sia dal punto di vista economico, ma da quanto mi pare di capire da quello che abbiamo sentito, anche una soddisfazione dal punto di vista personale. Quindi non un lavoro che ha per forza una condanna che in qualche modo dobbiamo subire per poter...
È per questo che ci è sembrato particolarmente significativo per ragionare, anche perché è un po' in controtendenza così rispetto ad una vulgata di cui parlava anche Mirella, l'ascoltatrice di Prima Pagina, secondo la quale, e coinvolgo anche Romano Benini, gli italiani questi lavori proprio non li vogliono fare. Leggo solo un'altra testimonianza sempre a proposito di lavoro agricolo, ma in realtà stanno arrivando messaggi anche su tante altre tipologie di lavoro. Sono pensionata, lavora per me come operaio agricolo un giovane italiano, per assumerlo correttamente, lo mette tra virgolette questo avverbio, Irene, ho dovuto aprire un'azienda agricola, ovviamente non produco nulla, verso i contributi dovuti all'INPS pari al suo salario, non posso detrarre neppure un centesimo dalla dichiarazione di redditi, vengo considerata una sognatrice dai più benevoli, io vivo a Roma, questa piccola campagna è invece in Sicilia, credo siano davvero pochi i giovani tenuti in regola in questo settore, e questo è un problema che ha a che fare decisamente col comparto agricolo, ci torneremo a parlare di bracciantato tra poco. Veniamo al tema più generale. Innanzitutto, Benini, ritorno alla telefonata di Mirella. Mirella forse faceva un po' di confusione tra lavoro manuale e poi lavoro umile, perché poi come esempio tirava in ballo la commessa, certo, il commesso, certo. Il bracciante.
Il lavoro manuale non va assolutamente frainteso, confuso sempre comunque con il lavoro umile.
Ed è forse sintomatica questa confusione di qualche di un pregiudizio,
no? È una confusione tra l'altro che probabilmente nasce da un periodo, gli ultimi 20 anni, in cui del lavoro manuale si è capito poco, in cui c'è stata anche forse una sorta di ghettizzazione del ruolo del lavoro manuale. Il lavoro manuale può essere un lavoro di altissima specializzazione e ben pagato, pensiamo all'artigianato artistico, a certe attività, per esempio di saldatura iperspecializzata che ha a che fare con la nostra meccanica. E il lavoro manuale, attenzione, è fondamentale per il Made in Italy, sia dal punto di vista delle attività legate alla meccanica, di cui noi siamo appunto uno dei paesi più importanti, che per quasi tutte le attività che stanno alla base della nostra economia, non soltanto dell'economia industriale, ma anche della rete delle piccole e medie imprese. Quindi attenzione, la parola manuale forse magari la dobbiamo tradurre o specificare.
Guardi, a conferma di quel che ci sta dicendo lei, siccome è stato tirato in ballo anche durante la discussione tra Gigi Riva e gli ascoltatori di Prima Pagina un altro mestiere, quello della sarta, tipica ovviamente manuale, beh, c'è una signora che all'idea che venga classificato come lavoro umile reagisce così. La sarta non è affatto un mestiere umile, è un mestiere di intelligenza, fantasia, furbizia, precisione, e per fortuna che dalle mie parti, lei vive in Emilia Romagna, le sarte artigiane stanno tornando alla grande, ci offrono un'alternativa a quelle schifezze che ci vendono le varie catene commerciali prodotte da operai,
esatto,
che lavorano in condizioni, quelle sì, straumilianti.
Io da questo punto di vista penso che ci debba essere non soltanto una riflessione ma anche un forte lavoro per promuovere l'alta manualità o comunque queste attività che sono fondamentali anche perché hanno una domanda. Evidentemente le attività più umili, quali che siano, dal bracciantato agricolo alla commessa, a friggere le patatine in un fast food, sono evidentemente invece hanno una maggiore offerta rispetto alla domanda, c'è più concorrenza e quindi ci sono evidentemente tante situazioni in cui la concorrenza la si fa non garantendo i diritti, non pagando gli stipendi e non realizzando quelle tutele che, attenzione, sono comunque obbligatorie per legge. Però anche qui, rispetto per esempio, tornando al bracciantato, una delle più grandi aziende italiane che si occupa appunto di raccolta e conservazione dei pomodori oggi è stata rilevata qualche tempo fa da una multinazionale giapponese e non si sognerebbe mai di rischiare i controlli, le punizioni, le multe o le sospensioni per la mancata tutela dei lavoratori. Il punto è che nel settore agroalimentare c'è una forte concorrenza e alcune realtà produttive meno strutturate utilizzano forme di caporalato, forme di lavoro nero in cui evidentemente c'è anche una concorrenza al ribasso tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri su cui serve un forte intervento ispettivo, serve evidentemente un forte intervento sindacale, forse bisogna anche ragionare sugli istituti giuridici. Facciamo un esempio: il lavoro accessorio era nato anche per sostenere la raccolta a termine in un periodo di durata breve dell'uva o dell'olio. E però evidentemente forse qualche riflessione su quali siano gli strumenti giuridici più adatti per permettere in questi rapporti che molto spesso sono rapporti a tempo determinato, comunque di breve durata, si svolgano alla luce del sole con tutte le garanzie, forse qualche riflessione in più va fatta. E poi c'è un altro tema che è il tema del salario minimo. La signora prende 7 euro e qualcosa, in tutta Europa tendenzialmente c'è comunque un salario minimo che va garantito che è intorno alle 9 euro e anche questo è un tema importante.
Io vorrei chiedere, ricoinvolgo anche Francesco Seghezzi, però tornando proprio al merito della telefonata di Mirella, perché io ascoltandola riecheggiavano discussioni che si possono facilmente sentire un po' ovunque, no? Non c'è più un italiano che vuol fare l'idraulico, che vuol lavorare nell'edilizia, si trovano soltanto stranieri. Allora Mirella dava la sua spiegazione: non ci sono italiani perché gli italiani non accettano la concorrenza al ribasso di cui ci ha appena parlato Romano Benini. Ma è possibile farsi un'idea chiara? Cioè il fattore decisivo qual è? La concorrenza al ribasso per cui gli italiani a un certo punto mollano e lasciano quei lavori a stranieri che accettano paghe da fame? Oppure, anche se è difficile certo misurarla questa cosa, c'è un problema di mentalità, di paura di abbassarsi troppo su una scala sociale? Seghezzi.
Allora, anche in questo caso generalizzare è complesso, perché io farei ad esempio una distinzione. Da un lato c'è una distinzione geografica, dall'altro c'è una distinzione anagrafica, nel senso che tante volte noi vediamo come nuove generazioni a volte siano state cresciute con una mentalità tale per cui se non bisogna fare per forza l'università, ma comunque non bisogna fare certi lavori risultano un fallimento per la famiglia che un ragazzo faccia un certo tipo di lavoro. Tante volte questo viene confuso con quello che giustamente si diceva adesso, il lavoro manuale, cioè tutto ciò che è manuale in qualche modo sarebbe svilente per la creatività e per potenzialità in qualche modo.
È ancora un fattore importante, cioè lo è ed è giusto tenerlo in conto quando si analizza il mercato del lavoro, questa mentalità.
Sì, secondo me sì, è molto importante, nel senso che parallelamente a ovviamente tutto un discorso di dumping salariale che si fa soprattutto utilizzando i lavoratori stranieri che arrivano senza tante qualifiche o a volte con tante qualifiche ma non riconosciute, in qualche modo c'è tutto un tema di mentalità. Detto questo, i dati sono chiari, c'è un rapporto dell'Eurofound recente dove mostra che la quasi totalità della crescita dei lavori a basso salario in Italia negli ultimi due anni è data da lavoratori extra Unione Europea, quindi evidentemente si fa un utilizzo dei lavoratori stranieri per andare a coprire posizioni che un italiano vuoi per una questione di mentalità, ma sicuramente anche per una questione di sostenibilità, per cui ci sono persone che sono disposte a lavorare a dei salari molto bassi. Ecco, dal punto di vista statistico poi effettivamente gli stranieri vanno a coprire questa fetta, però io non direi che è soltanto una questione di economica, pur essendo un tema direi fondamentale, ma c'è anche un tema di rieducazione a cosa significa il lavoro manuale, a rieducazione di cosa si possa, cosa significare un lavoro umile e alla dignità del lavoro in sé.
Questo peraltro è un po' paradossale che sia l'Italia, almeno poi cercheremo di fare qualche confronto con l'estero, il paese in cui i genitori hanno più paura di vedere un abbassamento di status dei figli se fanno dei lavori cosiddetti appunto bassi, manuali, però poi i giovani italiani sono quelli che studiano di meno, cioè abbiamo una media di laureati che nella fascia, se non sbaglio, tra i 20 e i 35 anni che si aggira intorno alla metà della media europea.
Sì, i numeri sono...
È un bel paradosso questo, no?
È un bellissimo paradosso, sono d'accordo con lei.
Allora, un altro ascoltatore lavoratore, si chiama Paolo, lavora e vive a Lecco. Paolo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, lei fa il calzolaio?
Sì, faccio il calzolaio, ma io sono diplomato in perito meccanico.
E da quanto tempo fa il calzolaio?
30 anni a settembre.
Quindi i suoi studi di perito meccanico le sono serviti...
Mi sono servito all'inizio per conoscere la scuola, per andare a lavorare, ma poi io sono più creativo, quindi mi sono buttato su questo lavoro, andando da un vecchio artigiano e mi sono dato la manualità delle scarpe, a montare e smontare gli scarponi da montagna, perché noi viviamo in una zona di montagna, e poi mi ha insegnato tutto da fare, a fare lo spago a mano, che è una cosa che non fanno più nessuno, perché è impossibile lavorare dei costi bassi con i cinesi che ci stanno tanto fuori dal mercato.
E il problema, Paolo, è lei dice che non c'è nessuno che vuol fare quello che ha fatto lei 30 anni fa, cioè venire da lei e imparare.
Esatto, perché mi ricordo che...
Né italiani né stranieri.
No, gli stranieri vengono in negozio che se vogliono insegnare il lavoro, ma gli italiani in 30 anni mai una volta uno. Gli stranieri ci sono che vengono a imparare il buon lavoro, poi non posso venire qua perché neanche muoio, posso con la finanza mi arrivo qua, mi mandano fuori, non posso venire qua a insegnare. Io andavo a insegnare, ma erano 30 anni fa, non c'erano questi controlli che ci sono adesso, quindi vecchietti mi insegnava a lavorare, a insegnarmi, non a lavorare. Mentre se qualcuno non posso venire qua, se vuoi io vado a fare dei corsi di calzolaria nelle varie comunità di disabili, di profughi che abbiamo qua nel secondario, vado a fare dei corsi di calzolaria per imparare il mestiere, però questo qua torna al loro paese, poi quando imparo il mestiere.
Anche Laura, il suo collega Paolo, fa la calzolaia, ci scrive, a 63 anni, da 4 anni fa la calzolaia in realtà, perché ha rilevato l'attività del padre. Il mio è un lavoro utile e ha bisogno di passione, capacità manuale e fantasia, non lo trovo affatto degradante, faccio fatica ma continuo. E ancora sulla dignità dei lavori manuali erroneamente considerati umili secondo una certa mentalità. Antonio, chi pensa che il sarto sia un umile lavoratore non ha mai goduto nella vita di un abito su misura. Comunque è umile fare il praticante in studio in agenzia a 300 euro al mese, più umile che non riparare caldaie in regola con uno stipendio, questo è Antonio da Bologna. Benini, possiamo tornare su quel paradosso italiano di poco fa?
Perché... Assolutamente, perché il tema è di grande delicatezza e di attualità. La distinzione che va fatta è che statisticamente gli economisti fanno è tra lavori qualificati e non qualificati. Là tutto ciò che è fatto su misura, tutto ciò che è fatto a mano, tutto ciò che è fatto, come direbbero gli inglesi, custom made, è assolutamente un lavoro di grande specializzazione e di grande qualificazione. E in particolar modo le scarpe a falsa mano fanno parte dell'identità economica italiana, non vanno messe nei musei, ma vanno insegnate ai ragazzi. Io insegno questa materia, tra l'altro, Fashion Industries alla Sapienza di Roma, e le assicuro che le mie studentesse cinesi sono, scelgono sempre di fare la tesi sulle scarpe fatte a mano, perché come si fanno e spero si continueranno a fare in Italia, non esistono in nessun'altra parte del mondo.
Ecco, a proposito delle altre parti del mondo, proviamo a fare un po' di raffronti. Allora, leggo un messaggio nel frattempo che ti rimballo un'altra categoria, quella della dignità. Mi fa paura quello che state dicendo, il fattore decisivo è la dignità di ogni lavoro e il diritto a una paga giusta. Quelli che chiamate lavori umili sono spesso molto logoranti fisicamente, se non viene riconosciuto un giusto salario, solo chi non ha altra scelta li sceglierà. E un po' questo sembra corrispondere, almeno in parte, allo scenario del mercato del lavoro italiano. Ricoinvolgo anche Seghezzi. Ma davvero, per esempio, negli altri paesi europei le cose vanno diversamente? Noi abbiamo spesso fatto dei raffronti, abbiamo raccolto storie in questa trasmissione di, per esempio, giovani italiani che vanno a lavorare all'estero, che fanno lavori che qui sono considerati umili e dalle loro parti invece, vi ricordo per esempio un giovane italiano cameriere a Berlino, assolutamente no, perché diceva c'è proprio, al di là delle condizioni contrattuali, una concezione diversa del lavoro quando si sta anche in un ristorante a portare i piatti in tavola, addirittura a lavarli in cucina. È così.
Allora, intanto una distinzione, cioè tante volte in Italia manca una cultura della legalità relativamente al lavoro che in qualche modo a volte aiuta a, anche a rispettare i minimi, le minime tutele legali e a far sì, non che la tutela legale dia dignità, ma in qualche modo diciamo che è un buon aiuto, per cui in altri paesi in cui questa cultura della legalità esiste, diciamo che è già un buon punto di partenza, per cui io vengo pagato quanto devo essere pagato, se ho lo straordinario mi viene pagato lo straordinario, non mi viene pagato forfettario come spesso capita in Italia, quindi diciamo questo è un primo passo. Rispetto alla cultura del lavoro, io non mi sentirei di dire che l'Italia non ha cultura del lavoro, che l'Italia non ha rispetto e dignità per il lavoro. Mi sento di dire che tante volte le condizioni economiche in cui ci troviamo a volte si scaricano direttamente, come diciamo prima, primo oggetto sui lavoratori, per cui non appena bisogna fare un taglio o una stretta sui costi eccetera, si va direttamente a ricadere su quello. C'è tutto un tema di costi che è da affrontare. Questo non significa in qualche modo dare alibi alle imprese o ai commercianti per svolgere il lavoro in modo non corretto, non tutelato, però c'è anche tutto questo tema, per cui rispetto a volte a costi del lavoro inferiori e a livelli di tassazione inferiori, dopo ci sono anche degli approcci diversi nella gestione dei lavoratori.
Facevo prima il raffronto con la Germania, paese che spesso tiriamo in ballo come modello di efficienza, di organizzazione, e a questo proposito vi segnalo un articolo uscito qualche giorno fa, all'inizio di agosto, sulla Süddeutsche Zeitung, che poi è circolato anche su Facebook, lo ritroviamo anche riproposto dallo scrittore Mario Desiati, e che racconta la seguente storia. Allora, a proposito di maggiore dignità e anche migliore condizioni a cui si fanno lavori cosiddetti umili in Germania rispetto all'Italia. Ebbene, c'è un'inchiesta del giornale tedesco secondo la quale in Germania sta succedendo qualcosa di nuovo. Sono registrati, per esempio, a Monaco 30.000 italiani, escludendo quelli di seconda e terza generazione. Poi ci sono oltre 10.000 italiani clandestini non registrati, senza assicurazione sanitaria, senza altri essenziali documenti per lavorare, soprattutto nel campo della gastronomia, forse sono anche di più, forse il doppio, e i datori di lavoro sono quasi sempre italiani stessi, perché la stragrande maggioranza degli italiani che arrivano non conosce una parola di tedesco, così si finisce preda di quello che spesso chiamiamo anche qui a Berlino il ghetto, ossia il mondo degli italiani che non escono dal circoletto parlante italiano. A Monaco oggi c'è chi lavora per 3,80 euro all'ora, anche 13 ore al giorno, senza ferie, sotto lo scacco dell'assenza di tutele. E, come a dire, sembra quasi un Benini, un marchio italiano, ma davvero siamo a questo livello? Riusciamo addirittura ad inquinare, a contaminare con queste male pratiche il mercato del lavoro tedesco?
Oddio, in realtà ci sono molti italiani che fanno i precari e fanno lavori pagati all'estero, in alcuni casi avranno dei datori di lavoro italiani, in altri casi avranno dei datori di lavoro inglese, però lo spartiacque è sempre la competenza e la qualifica, mi spiego meglio. Il sistema tedesco è il sistema manifatturiero più importante perché in questi ultimi 20 anni ha fortemente investito sulla qualificazione dei propri istituti tecnici. In Italia ci siamo scordati che gli istituti tecnici...
Saremo i secondi però come manifatture dopo la Germania.
Ecco, questa è una cosa pazzesca. Noi siamo i secondi nonostante un disinvestimento nella qualità del nostro saper fare e nella qualità dei nostri, della nostra offerta formativa, dei nostri istituti tecnici che molto spesso non hanno neanche un laboratorio. Ora dico un istituto tecnico privo di laboratorio che senso ha? Eppure continuiamo ad avere una scuola che spesso non è all'altezza delle caratteristiche di competenze di cui hanno bisogno le imprese. E allora a volte si scorrono dei ragazzi che hanno un titolo di studio ma non hanno in realtà, non sono in condizione di stare realmente sul mercato del lavoro. Ci sono degli sforzi in questo senso, c'è il sistema degli ITS, gli istituti tecnico superiori, però resta il fatto che almeno il 30% dei giovani tedeschi fanno attività formativa e in azienda, in strutture equivalenti ai nostri istituti tecnici superiori, mentre questa percentuale in Italia è inferiore al 4-5%. Quindi si torna alla riflessione di prima, cioè la questione non è tanto dire lavoro manuale umile, andiamo a fare tutti quanti i professori, è fare una riflessione che non ha senso da 30 anni. L'economia italiana, come quella tedesca, perché sono economie agganciate, ha bisogno di lavoratori, di tecnici qualificati, anche per evitare che i lavoratori non qualificati comunque siano sottoposti, in ogni caso, se va bene, a condizioni reddituali comunque basse, se va male, a condizioni di sfruttamento. Che nel nostro sistema di piccole e piccolissime imprese, attenzione anche lì, non è poi così facile, non è che possiamo portare l'esercito a controllare milioni di microattività nel lavoro agricolo o manifatturiero, non è neanche così semplice fare sempre comunque controlli capillari. Quindi a monte c'è comunque il tema che i ragazzi italiani devono studiare di più e meglio se vogliamo essere competitivi nei confronti del sistema tedesco e non finire a fare i lavapiatti a Monaco.
E questo è un punto assolutamente decisivo su cui non si esisterà mai abbastanza. E io volevo, a proposito del lavoro agricolo, però stanno arrivando tanti messaggi su questo fronte, leggervene un paio. Allora, il primo è di un ascoltatore che racconta: sono un imprenditore agricolo in apicoltura, un lavoro che ha bisogno di molta professionalità, pochi italiani però lo vedono come una possibilità perché talvolta si lavora di notte, gli orari sono variabili, talvolta scomodi. Dello stesso tenore Michelaccio, che ci scrive: oggi nessuno vuole sporcarsi le mani, anche gli agricoltori, figli di agricoltori, non hanno voglia di scendere dai mezzi, infatti fare l'orto per sé o per il pubblico è ritenuta un'attività estrema da folli, ma poi le verdure e la frutta, chi le fa? Allora, prima di tornare da Seghezzi, perché c'è un'altra cosa che gli vogliamo chiedere, abbiamo raggiunto un'altra storia, sono tante oggi le testimonianze che ci arrivano attraverso il nostro numero di SMS 335-56-34-296. Cristina, che vive a Roma, buongiorno.
Buongiorno.
Oggi fa l'artigiana.
No, oggi ho smesso di farla perché ho una certa età, ormai ho 70 anni, però da giovanissima, che ero di ottima famiglia, separata, facevo l'artigiana per vivere.
Che mestiere faceva?
Stampavo stoffe, ero creatrice e in pratica il bimbo era anche piccolo, giravo tutta l'Italia per cercavo proprio di barcamenarmi, e però a un certo punto non ce l'ho fatta, anche perché gli artigiani, entravo subito in amicizia con gli artigiani e non mi pagavano, pagavano tardi, insomma alla fine ho chiamato un po' di amici single maschi e altre persone che conoscevo che hanno capito la mia situazione, ma insomma ero disponibile e ho cominciato a fare la donna a ore. Ho detto: io so pulire la casa, e mentre aspetto che mi diano i soldi, ho cominciato a fare la cameriera ora, perché secondo me non esiste un lavoro che non sia onorevole. E io ho detto la stessa cosa, cioè, i nipoti che non fanno niente, stanno sulle spalle dei genitori.
Cioè, questa cosa che lei ci ha appena detto, non esiste lavoro che non sia onorevole, non è condivisa dai più giovani con cui lei parla?
Non lo sanno, uno addirittura ha una professione proprio di cuoco, gli ho detto ma vai all'estero, vai a fare lavare i piatti, c'è tanto lavoro, impari una lingua, anche all'altra nipote, gli ho detto ma non stare lì a casa, muoviti, sei anche una bella ragazza, vai a imparare l'inglese, vai all'estero, non si muovono, io sono disperata, non so come mai. Ma è così, i giovani non capiscono le opportunità.
Per muoversi adesso cominciano a essere tantini quelli che si muovono, per la verità, però il punto che lei ci dice mi sembra molto interessante. Su questa linea vanno anche altri messaggi come questo, per esempio, che vi leggo. Noi soffriamo del complesso dello status, veniamo socialmente valutati e trattati in base a questo. Mio padre faceva il calzolaio, dei ricordi emozionanti del suo lavoro con cui creava dei capolavori, dal progetto alla realizzazione. Non aveva studiato, ma si era realizzato e ha dato un futuro a noi quattro figli. Si dovrebbe smettere anche attraverso il linguaggio di classificare il lavoro in umile e prestigioso. Esiste il lavoro e basta, ma so che questo è un'utopia. Di nuovo, Seghezzi, viene anche da questo ambito culturale uno dei fattori che spiegano i numeri del recente rapporto di Confartigianato, secondo il quale mancano all'appello oltre 117.000 tecnici soltanto nel periodo recente. Ho perso di vista il dato temporale, ma insomma è un problema reale.
Sì, il dato temporale è rispetto a quanti nei prossimi mesi le imprese cercheranno e che non riusciranno a trovare, probabilmente, così dice Confartigianato. Penso Grazie. Che il nodo sia quello che diceva il collega prima, per cui oggi c'è un problema di investimento sulla qualità dei nostri studenti e poi dei nostri lavoratori, nel senso che queste professionalità sono professionalità nuove, perché poi se si va a vedere di cosa parla Confartigianato, parliamo di professionalità nel campo dell'elettrotecnica, della meccatronica, eccetera, quindi professionalità che magari oggi...
che in realtà richiedono studio e come.
Esatto, per cui sono magari dei periti tecnici o molto avanzati che impongono in primo luogo alla scuola di rivedere i contenuti della propria didattica, perché sono argomenti e tematiche e applicazioni che fino a 4 anni fa non si trattavano. E dall'altro al fatto che troppe volte le imprese pretendono di avere sul mercato del lavoro l'esperto come loro lo desiderano, quindi la scuola deve formarlo direttamente secondo le oggi il mondo è molto cambiato e vista l'evoluzione con cui si muovono le tecnologie è necessario che l'impresa diventi anche un luogo formativo, per cui anche all'interno dell'impresa ci sia un investimento in formazione, ma questo non è che è chiedere all'impresa di buttare soldi, è chiedere all'impresa di ampliare il concetto di investimento, in questo modo è più facile, non basta la decontribuzione sui giovani, diciamo così, perché dopo le imprese devono avere qualcuno che gli è veramente utile, e su questo il contratto di apprendistato, a mio parere, resta uno strumento che permette di riallineare le competenze e di fare investimenti che poi in qualche modo portino produttività.
Cioè quello che può favorire ciò di cui abbiamo drammaticamente bisogno, ovvero un avvicinamento maggiore tra mondo dell'impresa e mondo della scuola,
esatto,
dell'università, e che un avvicinamento che manca ancora non solo per colpa della scuola, però anche per la misura e la modalità del fare impresa in molti casi in Italia, o no?
Sì, questo è un dato, è uno dei limiti per cui non si diffonde apprendistato e tante volte è dato dalla dimensione aziendale, ma in questo non possiamo continuare a dire quindi non si diffonderà mai, bisogna trovare delle modalità, tutto il mondo delle reti di impresa, ad esempio, per cui imprese possono mettersi insieme in settori simili, superando delle gelosie rispetto ai propri lavoratori, per riuscire a formare gruppi di lavoratori insieme che poi potranno andare nelle aziende che fanno parte di queste reti, per cui ci sono delle modalità per provare a superare questo, non è che possiamo dire finché le nostre imprese non saranno tutte grandi non potremo farlo.
O finché cambiano i programmi scolastici. Grazie Francesco Seghezzi, grazie Romano Beni e tutti gli altri ospiti, ascoltatori che hanno condiviso con noi le loro storie ed esperienze. Ora ascoltiamo una canzone di Roberto Scippa, un cantante nato in provincia di Roma che ha pubblicato il suo primo album autoprodotto nel 2012 intitolato Vagando Dentro. Proprio in quel lavoro c'è questo brano particolarmente adatto a commentare la trasmissione di oggi. Ascoltiamolo insieme, Roberto Scippa, Canzone al lavoro.
1, 2, 3, 4. lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da cavia, lavoro da iena. Dall'altra tutto l'oro, è il mercato del lavoro, le regole del gioco, le regole del gioco, le hanno sempre scelte loro. Lavoro di ladri, lavoro di figli, lavoro di padri, lavoro di madri, lavoro che paga, lavoro che uccide, lavoro che piange, lavoro che ride, lavoro di terra, lavoro di mare, lavoro di aria, lavoro spaziale, il lavoro è un lavoro che fai su di te. Per cercare nel buono dove non c'è, dove non c'è. Chi vive di ferro, chi vive di legno, chi vive di chiostro, chi vive di carta, chi vive di ingegno. Chi vive del sangue, succhiato alla gente, che dentro i salotti è chiamato vincente. Nei loro salotti è chiamato vincente.
Da una parte c'è il lavoro, dall'altra tutto l'oro, a proposito dell'umiliazione, la degradazione del lavoro, soprattutto quando il lavoro è fatto con le mani, ed è per questo, però abbiamo capito quanto sia in realtà un errore, è considerato più umile, meno onorevole, forse qualcosa di cui vergognarsi, da cui tenersi lontano, una specifica italiana, almeno da quanto è emerso anche da tante testimonianze che ci avete inviato. Abbiamo iniziato la puntata di oggi prendendo spunto dalla telefonata di Mirella Prima Pagina, ascoltando la testimonianza di Giuditta, una bracciante in provincia di Pesaro. Su quel lavoro, su quella modalità di lavoro cosiddetto umile, arrivano molte testimonianze. C'è chi è pienamente d'accordo con lei, con Mirella, come Donatella, e qui in Toscana, dove vivo io, ci sono squadre di lavoratori agricoli rumeni, a volte pakistani, tutti a nero, tranne qualcuno con contratto rumeno a basso costo. Gli italiani lavorano sul biologico e nessuno di noi pensa che sia un lavoro umile, noi inteso come quelli che lo conoscono. Allora, è il caso dunque di fare forse un focus particolare in questi ultimi minuti che ci rimangono sul lavoro agricolo e in particolare sul bracciantato e sul contrasto che lo Stato italiano si è prefissato anche attraverso una legge approvata l'anno scorso dal Parlamento contro il caporalato. Leonardo Palmisano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Sociologo, scrittore, tra i suoi libri ricordo Mafia Caporale e anche Ghetto Italia, i braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, entrambi usciti per Fandango. Sono passati due anni e un mese da quando morì una bracciante italiana, Paola Clemente, vicino ad Andria. Qualcosa è successo, qualcosa è cambiato, questo è un anno in cui l'estate della raccolta è però in vigore una nuova legge.
Sì, sono cambiate molte cose, abbiamo scoperto tante cose. Per esempio nel caso di Paola Clemente, che era coinvolta nel sistema dello sfruttamento, un'agenzia di somministrazione lavoro, e che racconta come il caporalato ha traguardato degli obiettivi di trasformazione di sé estremamente importanti, siamo al 3.0, al 4.0. I sistemi sono, come dire, gli stessi, si reclutano i lavoratori, non del tutto a nero, anche i lavoratori stranieri prevalentemente sono assunti a giornata, ma non tutte le giornate vengono dichiarate. E quindi raggiunta una certa soglia che consente al lavoratore poi di ottenere, quando va bene, un minimo di sussidio di disoccupazione, tutto il resto è a nero. Quindi in agricoltura prevale il grigio, a differenza di quello che viene raccontato anche da alcuni organi di stampa.
Che strumenti mette a disposizione la legge per fronteggiare, contrastare il caporalato?
La denuncia. La denuncia da parte dei lavoratori, però accade che i lavoratori, spesso quelli stranieri che non conoscono la lingua italiana, non sanno dell'esistenza della legge, perché nessuno si è premurato di tradurla, per esempio. E poi la flagranza di reato, cosa che dovrebbe essere contestata dagli ispettori del lavoro, ma il numero degli ispettori del lavoro, soprattutto nelle province a forte densità di sfruttamento come quella di Foggia, è bassissimo e non sono messi nella condizione poi di poter rilevare un reato che, va ricordato, adesso è un reato di mafia.
E questo è un punto, credo, molto importante, soprattutto per il contrasto a livello giudiziario. Senta, noi 2 anni fa ricordavamo la vicenda di Paola Clemente, la tragica morte di quella donna, scoprimmo con grave ritardo, parlo di opinione pubblica, di mezzi di informazione, anche quanti italiani, complice forse la crisi, ormai facevano questa competizione al ribasso con tanti altri lavoratori stranieri nei campi. Le cose da questo punto di vista, parlo di composizione nazionale, per nazionalità del lavoro bracciantile, sono cambiate, sono sempre di più o di meno gli italiani?
No, sono sempre di più, sono prevalentemente donne e sposate magari a uomini che vengono dalle fabbriche ma sono stati espulsi dai sistemi industriali importanti come quello dell'Ilva di Taranto. È importante questo dato perché non c'è stato un effetto di sostituzione, salvo in alcuni casi, tra manodopera straniera e manodopera italiana, ma l'utilizzo della manodopera straniera è servito per abbattere nettamente i salari e i diritti poi sul posto del lavoro e poi portare questo sul ritorno alla manodopera italiana. Quindi è come se, diciamo, la parte delle parti datoriali avessero adoperato gli stranieri strumentalmente per poi tornare in qualche misura sugli italiani, ma le condizioni degli stranieri. Noi lo stiamo verificando molto in alcune province, la provincia di Taranto in particolar modo, dove le braccianti italiane e quelle rumene ormai hanno lo stesso salario e il medesimo trattamento disastroso, davvero feroce.
Senta, perché più donne che uomini italiani?
Perché, se vogliamo, è più facile introdurre in questo momento la manodopera femminile laddove la condizione di fragilità di genere, che è un dato oggettivo, nel senso che in agricoltura è sempre stata considerata la donna, nonostante faccia lavori pesantissimi alla pari dei maschi, un soggetto debole. Per legge abbiamo salari differenziati per genere in più province, anche all'interno del contratto collettivo nazionale nell'agricoltura. A quella condizione di fragilità, se queste donne poi hanno figli e un marito disoccupato che lavora nero, allora lì diventa, come dire, ancora più facile assumerle con salari più bassi. È la ricattabilità che fa sì che la manodopera femminile sia prediletta. In alcuni casi perché il lavoro nelle serre, per esempio nella raccolta delle fragole, esige una manualità più delicata, mettiamola così.
Quindi delicatezza e vulnerabilità che vanno insieme nel lavoro nei campi, soprattutto a queste condizioni da parte di tante donne italiane e straniere. Grazie Leonardo Palmisano, le notizie sul traffico e poi ritorniamo con le vostre voci, i vostri commenti sui social network. A tra pochissimo.